È giovedì 20 febbraio.
Sono le 11 e 56 minuti. Radio Zaino.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother.
E allora ciao, bentrovati, ben ritornati con ciao noi qui in studio a Cairo Montenotte dal vostro solito Simone Ferrero,
Luca Bagnasco,
Paolo Anvati
e Giribone Marco.
E siamo di nuovo tutti al completo, siamo tornati per l'ennesima volta in vostra compagnia. Allora, oggi è una puntata speciale. Qui si ride già, ma non bisognerebbe ridere. Perché, scusa, ridi? Spiegalo, è giusto spiegarlo ai nostri ascoltatori.
Allora, abbiamo appena iniziato e Paolo ti dice già da dire, sì.
Ah, è vero,
non
detto come
niente.
L'anno scorso, come l'anno scorso.
Beh,
avvicinati di più al microfono, Giri, se devi avvicinartelo. Intanto una puntata speciale, abbiamo detto, una puntata speciale perché parliamo di un argomento altrettanto speciale. Questa è una puntata dedicata a un progetto scientifico, diciamo così, ma ahimè questo progetto è molto delicato perché parlerà di una situazione alquanto brutale che sta avvenendo sia qui da noi in Val Bormida, adesso nell'entroterra ligure di Savona, e a Savona stessa, ovvero a Vado Ligure per la centrale della Tirreno Power e non solo. Quindi si parlerà sicuramente di inquinamento e soprattutto di un alto tasso di malattie tumorali qui da noi in Val Bormida e non solo. È un argomento un po' particolare, molto delicato, che va affrontato con una giusta calma, però noi cercheremo ovviamente non di cadere nel massimo dell'inganno, come stanno cercando di farci cadere tutti, ma cercheremo di dare luce ai dati che siamo riusciti a raccogliere in questi giorni, le testimonianze di coloro che hanno voluto rilasciarle a noi, e anche qualche intervista che qualche passante di qui ha voluto rilasciare. E nonostante tutto non abbiamo potuto avere qui con noi degli ospiti che avrebbero potuto chiarire un po' la situazione. C'è da sottolineare però che due ospiti purtroppo non sono potuti venire in quanto impegnati in due convegni, due professori, due medici, mentre invece un ospite che era, diciamo, il più atteso qui con noi, ovvero il sindaco Fulvio Briano, non è potuto venire, a quanto pare dalla dichiarazione della segretaria non è informato sull'argomento.
Com'è possibile? Ci chiediamo.
Ci chiediamo come sia possibile che non sia informato sull'argomento e che non sia aggiornato. Yuka, sì, Taulant.
Ora noi non vogliamo far polemiche.
No, non vogliamo assolutamente, anzi ne approfitto, sito, ciao Fulvio.
Sul sito l'ha pubblicato lui.
Esatto, no? Sul sito del comune. Ragazzi, io voglio che voi lo guardate, www.comunedicairo.it. C'è scritto che dopo le analisi, le statistiche, i dati raccolti, il comune pubblica quanto segue, e ci sono tutte le tabelle riguardanti il tasso di percentualità, vero o no?
Sì, dopo lo andremo a leggere tutti insieme.
Ce l'abbiamo davanti agli occhi, ragazzi.
Lo valuteremo e guarderemo se veramente lui non sapeva quello che dice di non sapere, che invece sa.
Ma sembra un po' una cosa assurda, no?
Sì, dai, tutti qua lo sappiamo ormai, no?
Vabbè, poi dopo vedremo, cercheremo di capire. Quindi sindaco non è qui con noi, ci dispiace molto, devo essere sincero, abbiamo già contattato chi di dovere che lo informerà del nostro dispiacere.
Ciao Fulvio.
La cosa che ci dispiace di più è la risposta che ci è stata data dalla sua segretaria. Ma E questo ci rimarrà molto in dubbio, ma torniamo a noi, non facciamo molta polemica. Prima di affrontare questo argomento vorrei ancora ricordare un paio di cose. Siamo tornati tutti insieme, come avete appena sentito dalle voci che ci sono qui in studio, una cosa che non accade da un anno, e questo fa molto piacere. Insomma, ormai è dal dicembre 2012 che la stazione di Cairo Montenotte, stazione radio, è attiva. Continuiamo per la nostra strada. Questo progetto è un progetto fortemente voluto dal sottoscritto, dai miei collaboratori, ma soprattutto anche dai professori che ci hanno aiutato, che ringrazierò poi al termine della trasmissione. Quindi dobbiamo molto a loro, devo molto a coloro che hanno collaborato con me e chi ha reso possibile questo progetto. Intanto, anche giustamente, come mi sottolinea il mio collaboratore Taulant, cosa è successo sul giornale?
È uscito un articolo su di noi che parla di Radio Jeans, di cosa facciamo, dei nostri contributi che sono andati per questa radio e per tutto quello che ci siamo occupati in questi anni.
Esatto, un articolo che è uscito sul Corriere della Valbormida e anche sulla Stampa di Savona, quindi è una cosa che fa piacere, ne teniamo conto, come ne terranno conto tutti coloro che ne leggeranno il contenuto. Allora ragazzi, siamo arrivati all'inizio di questo progetto, un progetto dunque che vede questo argomento, un argomento che direi si può partire con le recenti polemiche che hanno avvolto Vado Ligure all'interno della centrale, e non solo all'interno ma soprattutto all'esterno, perché ci sono dei dati sconvolgenti che riguardano Vado Ligure, la Valbormida e soprattutto la Liguria di Ponente e di Levante.
Sì, beh, innanzitutto devo dire che ieri o l'altro ieri c'è stata l'inchiesta della Procura di Savona che la Tirreno Power è indagata per morti sospette, diciamo, e anche per inquinamento ambientale, e questo deve farci riflettere, perché anche come un articolo che è uscito sul sito della WWF, è stato un aumento di quasi 1000 morti all'anno di tumori, e questa penso sia una cosa gravissima, cioè,
molto, molto
visto
grave,
che noi
direi.
Siamo vicini, cioè siamo quasi 25 km da Savona, che comunque bisogna dire che le polveri si alzano in cielo e vengono trascinate dal mare, dal vento di questo, e vengono anche su di noi, ma purtroppo anche altre fabbriche ci sono vicino a noi, come la italiana Koch.
Su questo Taulant arriveremo poi più tardi con Yuka, certo, che ci darà anche lui aggiornamenti, di cui io stesso parleremo dell'ACNA, delle testimonianze scritte che io e Yuka abbiamo letto per voi che ci state ascoltando. L'ACNA, non solo l'ACNA, ma giustamente come ha citato lui anche l'Italian Coke, la Ferragna e tante altre fabbriche. Ci sono altre notizie, altri dati riguardanti Vado, poi arriviamo da Yuka.
Sì, beh, rispetto a Vado bisogna dire che c'è stata questa perizia da parte della Procura di Savona che ha fatto appunto un'indagine approfondita, cui sarebbero quasi 400 persone, 400 morti di tumore, e è ancora in corso una procura, però come ben sappiamo queste cose vanno alla lunga, prima di arrivare a un risultato bisogna attendere. E possiamo anche dire che il dirigente della centrale di Vado Ligure si è dimesso e non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione a nessuno, e questo fa anche pensare...
Coscienza sporca, giustamente.
Questo non lo so, però fa molto riflettere, perché una persona non vuole più parlare da un momento all'altro.
Dopo tutto quello che è accaduto ti fa pensare questa cosa. E un'altra cosa, Taulant, molto importante, è che sempre Vado è stata chiusa un'altra industria, non so se sei al corrente... Yuka? No, forse eri tu che te ne sei occupato? Della Bombardier, mi sembra?
No, io non mi sono occupato della Bombardier.
So che comunque è stata chiusa, ci sono un casino di cassi integrati.
Sì, hanno chiuso, ne ha parlato anche una testimonianza, che poi andremo a sentire più avanti. Uh-huh. Comunque, sul fatto Vado Ligure, volendo, abbiamo anche uno sketch del telegiornale.
Ah,
se vogliamo ascoltarlo.
Va bene, allora sentiamo cosa dicono i TG.
Circa 1700, non se 2012, nella zona di Vado Ligure. Sono i dati confermati dal procuratore capo di Savona, Francantonio Granero, tratti da una perizia della magistratura sugli effetti dell'inquinamento prodotto dalla centrale della Tirreno Power, da anni nel mirino degli ambientalisti. Nell'inchiesta sono già indagati per disastro ambientale alcuni dirigenti dello stabilimento, ma l'indagine, che si preannuncia ancora lunga, è coperta dal più stretto segreto. Tirreno Power con un comunicato risponde contestando la validità delle perizie che, peraltro, dice non ha ancora potuto esaminare perché coperte dal segreto istruttorio. La Tirreno Power, insomma, respinge le accuse e anche se dalla perizia, secondo la procura, emergerebbero elementi inquinanti che sono riconducibili soltanto alla centrale, anche molti abitanti della zona, combattuti fra la difesa della realtà che dà lavoro e la necessità di tutelare la salute, non si schierano contro l'azienda.
Ma non è solo la centrale,
Guardi, io ci ho lavorato 40 anni nell'Enel. Io le posso garantire una cosa, che qua a giro ci sono tanti stabilimenti. Per conto mio questo qua è quello che forse è quello che osserva più le norme antinquinamento.
Avete sentito dunque anche le parole degli intervistati dal telegiornale, e che ora non rammento più quale sia il telegiornale, però insomma abbiamo preso questi dati. Sì, forse TG3, forse sì. TG3. Comunque è sempre bello sentire le parole anche dei telegiornali per comunque far vedere che anche la radio e i telegiornali possono collaborare. Dunque, Yuka, hai lanciato tu il servizio dei TG, ti sei occupato di qualcosa in specifico sempre riguardando a Vado, perché poi arriveremo a concludere in Val Bormida, ma vorrei prima discutere un attimo della faccenda che sta accadendo a Vado, poi arriveremo da Tauland che avrà anche delle tabelle e forse ancora due ultime parole da dire sempre su Vado.
Sotto mano qui ho i dati scaricati recentemente, in quanto l'analisi critica della documentazione tecnica relativa alla centrale termoelettrica di Quigliano e Vado Ligure. Questo documento è stato censionato, scritto nel 2005, ma è stato fatto riemergere solo nel 2011. Cosa si dice? Che dall'analisi della documentazione di progetto sottoposta ad autorizzazione emerge come la tematica della salute umana sia stata affrontata in modo inadeguato, ovvero con estrema superficialità e con grado di dettaglio non sufficiente. In questi dati abbiamo anche scritte delle tabelle che riportano i tumori al polmone per i soggetti maschi. I dati specifici sul profilo di salute che emergono dall'Atlante della mortalità della provincia di Savona dall'88 al 98 redano dall'IST di Genova definiscono tuttavia un quadro della situazione completa diverso da quello prospettato nel SIA per motivi sospetti contrastanti. In Italia la mortalità standardizzata a 100.000 abbiamo 54,6 punti. Solo in provincia di Savona abbiamo l'83,5 punti, ovvero 30 punti più della norma che ci dovrebbe essere in tutta Italia, senza parlare di Vado Ligure che arriva fino ai 112,3. Questi dati fanno pensare a quello che ci siamo respirati per degli anni noi, i nostri genitori e i nostri nonni più che altro.
E quelli che respireranno anche poi in futuro che, i nostri figli.
Sì, anche i nostri figli respireranno questo, e non solo quello che abbiamo respirato, quello che abbiamo bevuto e quello che abbiamo mangiato.
Soprattutto.
Con questo io mi collegherei alle tematiche che ha raccolto Tauland in seguito al discorso Vado Ligure.
Sì, diciamo che noi abbiamo fatto delle ricerche anche magari di anni passati e abbiamo trovato delle tabelle cui ci sono state molto utili dall'annuario della Regione Liguria, dove parla di queste morti, della diffusione di ozono nell'atmosfera e di tutte quelle cose che sono riguardanti alla centrale di Vado Ligure. Noi abbiamo trovato questa tabella che ci ha colpito immediatamente, che parla dei tumori e che nel anno 2010 nella regione Liguria ci sono state 6.101 persone morte di tumore. Adesso noi non vogliamo far polemica, però come tutti ben sappiamo i tumori non è che nascono soltanto per colpa dell'inquinamento, di altre varie sostanze chimiche nell'atmosfera. Questo possiamo dire che ci sono state legate morti sospette all'inquinamento. E ora io voglio leggervi che ci sono stati almeno tra 75 anni in su c'è stato un aumento di quasi 3.600 persone. Queste persone, soprattutto anziane, hanno questi riscontri in questa età perché quando erano più giovani hanno lavorato, hanno faticato in tutte le fabbriche e hanno respirato queste sostanze chimiche e hanno avuto in questi anni, appunto, nella loro vecchiaia, diciamo, hanno avuto queste decadenze. E ormai purtroppo non si può fare niente per loro. Quindi il nostro appello è per tutti i giovani di svegliarsi, diciamo, di aprire gli occhi, perché qua soprattutto il nostro territorio è molto inquinato.
Alla luce di questi dati avrei un piccolo commento trovato,
certo,
sul documento.
Certo, assolutamente.
Alla luce,
poi arriveremo un attimo, scusa, ti interrompo, anche vorrei i dati su Noli e i dati.
Voglio dare anche i dati su Noli.
Esatto, quindi vorrei dare i dati su Noli e su le femmine che hanno un alto percentuale di malattie tumorali in confronto ai maschi, quindi sono più le femmine.
A Noli, il tumore maligno del polmone colpisce a 36 punti, ovvero 4 volte di più in quanto sia la statistica italiana dall'88 al 98. Questo ci fa pensare che sono molto più portate le donne ad avere problemi al polmone che i maschi nella zona di Noli, che tanti dicono che sia anche più pulita. Qui emerge che non è vero. Però la cosa più scandalosa è che ci sono persone ancora che dicono, alla luce quindi dei dati sopra riportati ed argomentati, si ritiene il profilo Enten Operam dello stato di salute presentato nella documentazione di progetto assolutamente inattendibile, inadeguato e non rappresentativo della reale situazione presente sul territorio in questione. A questo punto io mi chiedo, perché ci sono ancora persone che vogliono celare l'argomento al pubblico e ai cittadini, mettendole a rischio della loro salute? A questo un mio commento. La situazione riguardante l'inquinamento negli anni si è creata nel territorio che comprende soprattutto Valbormida e Vado Ligure è indicibile, ma la cosa più brutta e viscida che si poteva fare è quella di voler insabbiare tutto quello che in 100 anni è stato fatto alle spalle dei cittadini, che adesso purtroppo riemerge sotto forma di tumori e malattie terminali, dovute alle sostanze di inquinamento scaricate nei fiumi, ad esempio il Bormida, e nell'aria, nelle zone Cairo Montenotte, Millesimo, Ferragna, Vado Ligure, e nelle loro vicinanze, arrivando a contaminare quasi un'intera provincia e riempiendo i cimiteri di persone, operai, che lavoravano in queste industrie per un magro stipendio che gli permetteva di nutrirsi, ma allo stesso tempo li consumava dentro. I dati che riportano gli studi condotti dalle associazioni convocate dalla procura sono terribili e le testimonianze commoventi. Ormai per molta gente tutto è perduto. Ma io credo ancora che si possa sensibilizzare l'argomento e informare i giovani nuovi, noi giovani e quelli che verranno, per aiutare a dare un contributo anche loro per riuscire da questa situazione. Gli errori fatti possono essere risolti, e anche se non lo possiamo fare per noi, facciamolo per i nostri figli.
Queste sono bellissime parole, bellissimo anche commento personale di Yuka, che direi che è molto 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 delicato, molto soprattutto riflessivo nei confronti delle persone che poi dovranno essere chiamate in causa in tal proposito. Siamo dunque pronti per affrontare anche il discorso della salute in Valbormida, ma ho qui davanti a me, fortunatamente, non so come ci sia capitato, un foglio che parli del comune di Cairo, che ha postato, diciamo così, sul suo sito le tabelle, quindi trovami un termine che sia simile al termine un po' brutale, ma non lo voglio dire, quindi
chi è che l'ha postato?
Qui non c'è il nome, è inserito in data 17 agosto 2013, poi ci sono anche gli altri, ci sono anche altrissime, scusate.
Sollevi il polverone.
Tabelle, sì, noi solleviamo, poi andiamo in Siberia, il polvere non ce n'è. Dunque, siamo dunque pronti per affrontare questo, ma prima direi che è arrivato il momento di un po' di music per distaccare un po' l'attenzione, e quindi vediamo cosa ci regala il nostro DJ.
Cuore, non perderti nei suoi riflessi.
Eccoci qua. Allora, leggiamo l'articolo in data, in DOR, 17 agosto 2013. Nei primi mesi del 2011, su iniziativa del sindaco, il comune di Cairo Montenotte aveva avviato l'importante progetto Cancer Care, volto alla prevenzione ambientale e sanitaria e al miglioramento delle qualità della vita dei cittadini. In una prima fase, a cura dell'IST, Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova, era stato effettuato un monitoraggio ambientale finalizzato ad individuare le principali fonti di inquinamento dell'aria nel territorio comunale. Era stata creata una rete temporanea di siti di campionamento dove a mesi alterni per la durata di un anno venivano prelevati campioni di aria in un arco temporale di 30 giorni e successivamente analizzati. L'attenzione degli esperti di chimica ambientale si era concentrata principalmente sugli idrocarburi cosiddetti aromatici, benzene, toulene, etilbenzene, xileni, per gli effetti tossici connessi alla loro esposizione e per quelli ambientali legati alle emissioni nell'atmosfera. I problemi sanitari sono soprattutto legati agli effetti del benzene, sostanza per la quale esiste una accertata evidenza di cancerogenità per l'uomo. Il risultato di monitoraggio effettuato nel periodo marzo 2011-febbraio 2012 è stato pubblicato circa un anno fa insieme a una dettagliata relazione tecnica dei sanitari genovesi. Lo studio sulla qualità dell'aria visualizzabile è sul sito cliccando nell'apposita parte. La seconda parte del progetto Cancer Care prevede la realizzazione di un'indagine integrata con i dati del monitoraggio ambientale riguardante lo stato di salute della popolazione residente nell'area di Cairo Montenotte circostante, sempre realizzata dall'IST di Genova. L'indagine epidemiologica ha analizzato la mortalità per tutte le cause e per tutti i tumori dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici, le malattie dell'apparato respiratorio e del sistema circolatorio per il periodo di calendario dal 1988 al 2008 nella popolazione generale, età che è compresa dai 0 agli 85 anni in su e nel sottogruppo ed età inferiore dai 19 in giù, residente nel comune di Cairo Montenotte. In estrema sintesi, il lavoro degli esperti sanitari ha evidenziato che la mortalità per tutte le cause nella popolazione di Cairo Montenotte per il periodo dal 1988 al 2008 è risultata essere maggiore rispetto a quella della regione Liguria, risulta aumentata la mortalità per tutti i tumori, risulta essere invece diminuita la mortalità per i tumori dell'apparato respiratorio e per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio. Nella conclusione si osserva che gli eccessi osservati non sembrano associabili alla distribuzione sul territorio del comune di Cairo Montenotte dei livelli atmosferici di composti organici volatili misurati durante la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria condotta nel 2011-2012, se si assume che i livelli misurati riflettano l'inquinamento nei decenni passati. Tale campagna non ha mostrato situazioni ambientali critiche alle quali poter attribuire un potenziale molto causale. La relazione conclusiva elaborata dal professor Domenico Franco Merlo, che ripeto dovrebbe essere stato qui con noi oggi intervistato ma non è potuto, docente di epidemiologia clinica, è molto approfondita e ricca di utili tabelle, necessaria ad un'esauriente comprensione dei dati e delle valutazioni esposte. La relazione finale, approccio epidemiologico integrato con i dati di monitoraggio ambientale riguardante lo stato di salute della popolazione residente nell'area di Cairo Montenotte. Indicatori dello stato di salute della popolazione residente del comune di Cairo Montenotte visualizzabile sul sito. Meglio di così, questo è il foglio che ha spedito, che è stato pubblicato dal sito del comune e dal blog del sindaco. Ripetiamo, il sindaco a parere, non è suo, ma a parere del segretario, non era alquanto aggiornato e informato sull'argomento. Bene. Benissimo, allora proseguiamo con qualche pario argomento per poi farvi sentire le testimonianze scritte di un personaggio che con questa testimonianza ha fatto molto ben capire la situazione valbormidese, Yuka.
A proposito del carbone di cui hai parlato adesso di Cairo Montenotte, abbiamo anche un video di sensibilizzazione.
Giusto, bravo, mi hai levato proprio la parola dalla BAC. E allora facciamo sentire questo video di sensibilizzazione, se in caso lo avessimo già pronto a portata di mano.
Certo.
Ce l'abbiamo. Uno dice sì, di sì, l'altro
eccolo.
Dice di no. Ok, ce l'abbiamo, benissimo.
Per un brindisi alla vita, liberiamoci del carbone. Per una scelta luminosa, davvero.
Ecco, avete sentito l'audio,
fornito da Studio 100, che ringraziamo.
Ottima iniziativa personale per far capire come la situazione che Taulant aveva citato prima nello spot,
esatto.
Nello spot a me, che basta col carbone, giusto? Che a casa tua
Sì, a casa mia, vicino a Bragno, più in periferia di Cairo, ogni mattina che mi alzo, quando apro le tapparelle, c'è sempre questa polverina di carbone, no?
Beh.
Quindi dovrà riflettere questa cosa, anche, direi, comunque, che non soltanto a casa mia, anche a Cairo.
Immagina lì, immagina poi dentro i polmoni quello che si va a creare. Immaginati più che altro, tu che vivi in periferia, che sei molto molto vicino alla Italian Coq, immaginati coloro che lavorano o comunque che vivono a Bragno.
Certo. Cioè, ma comunque basta,
io
andare,
visto,
basta andare soltanto per le strade di Bragno, certo, vedrai i lati che è tutto nero, c'è la patina nera di carbone.
Questa è una cosa che fa riflettere. Yuka, sì?
Visto che stiamo parlando di Bragno, Cairo e dintorni, possiamo arrivare a parlare anche di Cengio con la vecchia ACNA, di cui abbiamo anche
di cui
noi
abbiamo una testimonianza, caro Yuka, come tu mi hai ben fatto citare in questo momento, testimonianza scritta di Alessandro Hallman, che parla di Cengio e poi dell'ACNA in sé.
Sì.
Quindi ascoltiamo la voce di coloro che hanno letto questa testimonianza.
Hai mai visto Bormida? Ha l'acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio. E sulle sue rive non cresce più un filo d'erba. Un'acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna. Cengio si svela, allo sguardo di chi viene da fuori, come una periferia senza centro. Uno sfilare silenzioso di case segnate dal tempo, muri scrostati e neri di fumo. Finestre sbarrate, balconi senza fiori, palazzini anonimi e cortili che anche in estate, con il sole a picco, hanno la disolazione di novembre. L'ACNA è chiusa, stanno facendo la bonifica. Ogni settimana parte per la Germania un convoglio carico di sali sodici. Da una ciminiera esce una colonna di fumo, fumo grigio, che si arrampica fino in cielo e a sciogliersi nell'azzurro. Tutto si scioglie, un elemento nell'altro, molecolo con molecolo, e resta appena una traccia, una sfumatura, un'ombra. Nella frazione di Ginepro, a ridosso del passaggio a livello, una schiera di case in rovina s'affaccia sulla fabbrica. Alcune sono abitate. In un giardino ingoiato dalle erbacce ci sono panni stesi e un'altalena, e dietro, ad un passo, i capannoni, i mattoni rossi degli edifici in disuso, gli occhi spalancati delle finestre vuote, le ciminiere, i serbatoi, le passerelle, il groviglio inferocito delle condotte, i lagunaggi, le acque dense e immobili delle vasche di decantazione, i teloni di plastica, i camminamenti di ghiaia e detriti, le ortiche e i binari. Più lontano l'ansa del fiume. Tra Cengio e quel fiume ci sono 100 anni di inquinamento selvaggio, di collusione criminale tra potere politico e industriale, di lacerazioni nel tessuto sociale di un'intera valle. Cengio oggi è forse la rappresentazione più cruda di quello che alcuni chiamano impropriamente il costo dello sviluppo, accettando la logica perversa secondo cui lo sviluppo debba inevitabilmente essere associato a degli effetti collaterali devastanti per l'uomo e per l'ambiente.
La prima volta che partii da Roma per venire in Val Bormida nell'estate del 2004, avevo già una vaga intenzione di raccontare la storia dell'ACNA, pur non avendo ancora chiaro in mente in quale forma. Mi accompagnava soltanto un irrazionale e urgente bisogno di vedere quei luoghi con i miei stessi occhi. La vicenda della fabbrica della morte mi ossessionava ormai da diversi anni, e precisamente dal giorno in cui mi era capito tra le mani un articolo di Aldo Grasso che rendeva in maniera forte e struggente la dimensione umana della storia. Percorrere la statale che sale a Cengio dal versante piemontese è stato come attraversare in pochi minuti un secolo di rabbia, di grida, di chilometri, di presidi, di fenolo, di morte e di vita. Ricordo che lungo il tragitto feci tappa a Monesiglio. È lì che incontrai per la prima volta Mario Bertola, un custode della memoria. Mi bastarono poche parole per scoprire dietro quale apparenza schiva una persona di una disponibilità e di un'integrità morale rare. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo sa, è stato il primo abbraccio della Valbormida, il primo di tanti altri. Ho vissuto sempre la mia vita tra la mia famiglia, il lavoro e le proteste. Mi disse, sì, perché Mario c'era sempre. Nelle assemblee, nelle aule di tribunale, sul greto del fiume, a presidiare lo scarico della fabbrica, sulle strade, perché qui da noi di piazze per protestare non ce ne sono. Mario sulla strada c'era già, nell'aprile del 57, sul carro con il padre ed il nonno, rispettivamente classe 1912 e 1883. Entrambi denunciati e condannati insieme ad altri 52 contadini, proprio per quella manifestazione. E c'era anche a Bossolasco, a prendersi il vaffanculo dal ministro Donat Cattin. C'era anche a Torino e ad Alessandria, ad Alba, ad Acqui, a Genova, a Sanremo, a Roma. Mario c'era sempre, tra la sua gente, quella con la quale basta guardarsi negli occhi per capirsi, senza bisogno di urlare in un microfono o di battere i pugni su una scrivania. Qui in valle un sorriso e una stretta di mano hanno più valore di un documento scritto e firmato. Mario apparteneva ad un'umanità violenta e violentata da un campo binario, aberrante di verbali dimenticati, di bugie riverniciate di fresco, di verità sepolte come scorie, di parole comprate e vendute, di decisioni rimandate in un indegno rimpiattino, di opportunisti tra politica e impresa, di acque nere e avvelenate, di pane e vino al fenolo, di umiliazioni, di soldi macchiati di sangue, di persone che continuano a morire di cancro. Mario mi fece conoscere il giornale Valle Bormida Pulita, un giornale che pulsava di indignazione, ma che sapeva parlare anche di chimica e di giurisprudenza. Quegli articoli sono stati una rivelazione, un pugno nello stomaco, un sussulto di dignità e coraggio, la dignità di difendere la propria storia e la propria terra, il coraggio di schierarsi al viso aperto contro poteri più forti. Le parole di Renzo Fontana e Patrizia Dao scorrevano sulle pagine come un fiume limpido, descrivendo una magnifica utopia, concreta e realizzabile, un'utopia di cui oggi più che mai abbiamo ancora bisogno. Senza quegli articoli e soprattutto senza i racconti di Mario e delle altre persone che ho avuto la fortuna di incontrare lungo la strada, non avrei mai scritto Cent'anni di veleno, o almeno non così. Sarebbe stato poco più di un'arida cronaca di eventi. Non avrei potuto rivivere in prima persona tutta questa storia, e sia pure a distanza di anni, vederne i colori, ascoltarne le voci, sentire l'odore, portarmela addosso ogni giorno, sognarmela di notte. Se sono riuscito a rendere la densità, la carne e il sangue di questo racconto è perché io per primo mi sono commosso ascoltando le parole di Mario. Rieccoci
qua, avete appena sentito 100 anni di veleno, avete sentito la nostra voce di Simone Ferrero e... che ha letto anche di Yuka, che hanno letto queste due storie sull'acnea di Cengio e le testimonianze di questo uomo Mario in particolare, che è venuto a vedere e a scrivere queste belle parole.
Tu cosa, come la pensi soprattutto anche sul fatto di, insomma, l'ultimo racconto si chiama il mostro l'acna, tra virgolette, è una cosa retorica, la storia del mostro dell'acna.
Esatto. Beh,
secondo la tua impressione riguardo a questo?
Secondo me l'acne è stata una delle fabbriche, delle industrie più brutte che ci possono essere in queste,
devo dire,
in Liguria, diciamo.
La più grande dell'82, insomma.
E ha avuto tanti rifiuti tossici, tante cose che hanno inquinato il terreno. Ancora adesso lo continuano a fare. Purtroppo tutte le falde acquifere di Cengio, secondo me, sono tutte inquinate. Ma non soltanto, perché i rifiuti sono stati portati, come abbiamo sentito tutti, anche in campagna, in altri paesi del sud. Quindi non soltanto la Valbormida, ma tutta l'Italia.
Non solo non ci è bastato inquinare qua, siamo dovuti andare anche a inquinare dalle altre parti.
Dunque, come ho detto, questa cosa è una cosa che fa molto riflettere, però questo racconto ti fa capire come se fosse sulla tua pelle, perché lui dice, se è perché riesco a raccontarvela bene è perché l'ho vissuto addosso. Quindi vuol dire che è una cosa che hanno vissuto con la pelle. Davanti ho un foglio che dice che gli anziani del paese, quando gli viene posto la domanda l'acna, loro dicono: il vino è imbevibile, la verdura sa di fenolo, così i campi e le vigne tornano gerbido e i contadini sono costretti ad abbandonare le campagne. L'acna è un castigo di Dio. Questo è quello che dicono, imprecano i vecchi, tra virgolette. Purtroppo, poi ci saranno anche le altre cose, ma
purtroppo sì. E comunque ricordiamo che vicino, davanti nel piazzale dell'Acnea, c'è anche il monumento con tutti i nomi delle vittime della fabbrica e dei morti.
Senza contare che quando i cittadini hanno protestato tanto tempo fa, la risposta dell'Acnea è stata: gli scarichi che facciamo nel fiume sono fertilizzanti.
Certo.
La via che portava all'Acna si chiamava Via della Morte. Queste sono le dichiarazioni di coloro che hanno vissuto sulla pelle questi eventi.
Poi se ci fosse stato Davide oggi avrebbe potuto parlare lui meglio di noi.
Sì, direi che sarebbe stata la persona più adatta, anche perché comunque avrebbe magari lasciato qualche curiosità in più,
certo,
che avrebbe aiutato insomma i nostri ascoltatori a capire qualcosa. Ah, no, non abbiamo dietro, per il momento non ne ho, mi dispiace, mi hanno chiesto una penna ma non ne ho. Allora, direi che possiamo arrivare, dopo questo bellissimo pezzo di 100 anni di veleno, direi che possiamo arrivare dunque al momento più atteso, ovvero, Yuka?
Quale?
Ma la canzone, una canzone da far sentire...
Vabbè, dopo tutto questo momento
spezziamo un po'.
Ecco, bravo, io canto, non farti problemi, lo sai. Allora sentiamo cosa ci regala il nostro DJ e poi torniamo da voi.
Ciao.
They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.